così la morte va via. Per chi non si adegua, c'è sempre nei casi estremi lo strumento del procedimento disciplinare. A Firenze, nel febbraio 2023, nelle attività del liceo Michelangelo, si sono verificate aggressioni incivili di matrice fascista. La dirigente scolastica di un altro istituto, il Leonardo da Vinci, Annalisa Savino, ha scritto ai suoi studenti una lettera poi diventata virale, come da migliore tradizione dei social, ma non è certo responsabilità della Savino, sul pericolo dei rigurgiti fascisti fra i giovani. Pressoché immediata la reazione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure. Di queste lettere ridicole non so che farmene. Sono propaganda. Ora i casi erano due. O la Savino aveva commesso un fatto illecito e allora doveva essere disciplinarmente sanzionata subito, senza aspettare che si ripetessero comportamenti analoghi da parte sua, o non lo aveva commesso e allora il preannuncio di eventuali e non meglio identificate misure non aveva alcuna ragione di essere. Com'è, come non è, non risultano sanzioni a carico della dirigente scolastica. Il quotidiano Libero è andato a verificare il passato politico della dirigente e ha scoperto che si è candidata a Empoli per una tornata elettorale. Spiace dover constatare che questa iniziativa sia fallita. La Savino si è sì candidata, ma era un suo diritto che nessuno poteva negarle. Non è proibito che un dirigente, un docente, un direttore dei servizi amministrativi o un collaboratore scolastico si candidino alle elezioni. Altra parte dell'opinione pubblica sottolineava l'inopportunità di fare politica a scuola. Ma poi qualcuno si è accorto di quanto prevede l'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. E tutto è caduto. Il procedimento disciplinare è un'arma a doppio taglio e assolutamente imperfetta in sé. A doppio taglio perché può dar luogo a quanto di più temuto e vituperato dall'istituzione: il ricorso in sede superiore e la visibilità pubblica sui media. Perché è vero che si tratta di uno strumento disponibile e che richiede tempi piuttosto brevi di definizione, è anche altrettanto vero che il docente o il destinatario dell'azione disciplinare può interporre appello al giudice del lavoro e, nei gradi successivi di giudizio, fino alla Cassazione. E se un giudice superiore dovesse, si veda il caso, dargli ragione, sono dolori per la scuola, si intende. Imperfetto perché chi muove le contestazioni, dirigente scolastico o ufficio scolastico regionale, a seconda della competenza, è la stessa persona giuridica chiamata a raccogliere la difesa, perché purtroppo esiste il diritto di difesa, disse una dirigente ora in pensione, nonché a decidere per l'archiviazione o per la comminazione di una sanzione. Sarebbe come a dire che un pubblico ministero, cioè colui che rappresenta l'accusa in un procedimento penale a carico di un cittadino, avesse il potere di decidere se condannare l'indagato o assolverlo senza passare dal vaglio delle proprie accuse attraverso un contraddittorio tra le parti, il dibattimento e soprattutto senza la garanzia del parere di un giudice terzo che potrebbe, in teoria e in pratica, anche dargli torto. Il procedimento disciplinare è una seccatura sia per chi lo promuove, sia per chi lo riceve e deve difendersi. Per il secondo, perché deve sborsare soldi in avvocati e affrontare procedure burocratiche che eviterebbe volentieri. Per il primo, perché essendo l'azione disciplinare caratterizzata da procedure e tecnicismi delicatissimi ma ineludibili, il rischio di fare un buco nell'acqua è presente e molto concreto. Prima di tutto per via dei tempi. Le contestazioni devono essere obbligatoriamente, si tratta di termini perentori, notificate all'interessato entro 30 giorni dal momento in cui la scuola viene a conoscenza di un comportamento sanzionabile, pena la decadenza della stessa azione. Non si può contestare a maggio un fatto che l'interessato avrebbe commesso 6 mesi prima, a meno che non si dimostri che questo fatto è venuto fuori proprio in quel mese di maggio. Ed è onere della scuola dimostrarlo, non dell'interessato. Inoltre ci si deve riferire a circostanze ben identificate nello spazio e nel tempo. Non basta dire che il professor Paraponzi offende quotidianamente i colleghi o mostra un atteggiamento intollerante e irascibile anche reiterato nel tempo. Bisogna dire che il giorno XY, alle ore ZZ, il professor Paraponzi ha offeso e leso il decoro del professor Tirinnanzi rivolgendogli le parole «Sei uno stupido» in aula docenti dove erano presenti il professor Robivecchi e la professoressa Manidoro che hanno udito e relazionato, spontaneamente o su richiesta, su quanto a loro conoscenza. Va detto, a onor del vero, che la maggior parte delle contestazioni cade o decade. Ma la sanzione, sebbene di entità assai minore, viene sempre comminata. Se si parte dal licenziamento senza preavviso, per esempio, la massima sanzione prevista dal contratto per i casi gravissimi, si arriva quasi sempre a pochissimi giorni di sospensione dallo stipendio e dal servizio, non è simpatico, ma è pur sempre meglio che perdere il lavoro definitivamente, se non addirittura alla censura, insomma un buffetto al posto della ghigliottina o al massimo uno sculaccione, se proprio si vuole esagerare. E bisogna ammettere che non è esattamente la stessa cosa. Ma visto che nella coscienza collettiva e sociale i docenti sono visti come divisi tra buoni, coloro che promuovono senza fare storie, e cattivi, coloro che sequestrano il cellulare agli alunni, per esempio, non dovrebbe stupire se il meccanismo della delazione o del fare la spia, se si preferisce, venga utilizzato a ogni piè sospinto. Un docente è stato condannato in via definitiva, Cassazione, perché ha commesso un reato. Quindi è colpevole. Un genitore lo scopre, anche se la condanna è un atto pubblico risalente ad alcuni anni prima, e decide di informare il dirigente scolastico. La lettera anonima è in genere il mezzo preferito per farlo, non sporca e non espone a rischi. Il dirigente, comunque, apprende la circostanza che, lo ripetiamo, era pubblica già da prima, muove le prime indagini che potrebbero consistere, ad esempio, nella richiesta del certificato del casellario giudiziale e verifica che sì, quel docente ha effettivamente la fedina penale sporcata dalla condanna per un reato commesso. Il rapporto morboso che si è sviluppato tra istituzione e famiglie, perché se la scuola è un'azienda, le famiglie sono clienti e non conviene mai perdere un alunno solo perché si ha da difendere un docente, porta a un pregiudizio grave. Chi ha subito una condanna penale non è degno di insegnare a dei minori. Quindi deve essere licenziato. Ovviamente non è così. Ci sono reati ostativi e reati non ostativi alla funzione dell'insegnamento. Un docente può essere stato condannato per lesioni volontarie perché durante un diverbio ha picchiato un suo amico. È una cosa brutta, ma non ancora sufficiente, specie se la condanna che ne deriva è di lieve entità, a poter stabilire che quel docente condannato sia incompatibile con l'educazione dei minori, anche perché in caso di obiezione il docente avrebbe gioco facile dimostrando di non aver mai subito condanne per casi di violenza su minori. Invece, se un docente viene condannato per aver diffuso materiale pedopornografico in rete, la situazione è ben diversa. Fatto sta che l'accusato dalla lettera anonima viene messo sotto disciplinare, anche se si viene a scoprire, anzi si sa già, che magari è stato condannato per danneggiamento alla proprietà altrui perché ha sfondato il muretto di recinzione di una villetta perdendo il controllo della vettura che stava guidando, quindi nulla a che vedere con la impossibilità di accedere a un pubblico concorso, vincerlo ed essere assunto in ruolo. Poniamo il caso di un docente che viene pizzicato a cedere piccole quantità di stupefacenti a terzi. Non è più detenzione ad uso personale, ma spaccio. Un reato su cui la scuola storcerebbe come minimo il naso, facendosi assalire da più di un dubbio. Allora, che fa il docente spacciatore? Patteggia. Non ammette le sue responsabilità, semplicemente chiede che venga applicata una pena se il pubblico ministero è d'accordo. Senza che ci sia un dibattimento o una sentenza di colpevolezza. Già così è una scelta difensiva molto vantaggiosa, anche perché magari il docente è incensurato, quindi ha diritto a questa attenuante e allo sconto di un terzo della pena. Il fatto è di entità non particolarmente grave. Un conto è cedere una dose di cocaina a un amico, altro conto è cedere 100 kg di sostanza purissima ai trafficanti colombiani. Altra attenuante, e sono due. Il docente, scegliendo di patteggiare, evita inutili costi allo Stato per l'istituzione di un processo ordinario. Altra attenuante, e sono tre. La sentenza non viene iscritta sulla fedina penale. Il docente potrebbe avere alleggerito ulteriormente la propria posizione, ad esempio sottoponendosi a cure tossicologiche, psicologiche o riabilitative. Ha diritto alla sospensione condizionale della pena, quindi non andrà in carcere, né sarà affidato ai servizi sociali. Se non commette altri reati nel corso di 5 anni, il reato si estingue. Un bel pacco regalo, non c'è che dire, ma non dimentichiamo il fioccone rosso. La sentenza di patteggiamento a carico del docente, se inferiore a 2 anni di reclusione, e per patteggiare 1 anno e 8 mesi bisogna aver fatto qualcosa di veramente degno di attenzione, non deve minimamente essere autocertificata nei rapporti con la scuola e dichiarando di non aver subito condanne penali, ad esempio in una autocertificazione, il docente non dichiara il falso. Semplicemente si avvale della possibilità offerta da una norma di legge che gli permette di farlo, anche se quella sentenza c'è effettivamente stata. Insomma, ha un precedente penale, ma non deve dichiarare di aver avuto precedenti penali. Pare contraddittorio, ma non lo è. Non si deve dichiarare quanto è a propria conoscenza, bensì quello che appare sul certificato del casellario giudiziale, cioè nulla. Nessuna azione disciplinare per lui. Quindi, chi spaccia stupefacenti non viene sanzionato. Chi sfonda il muretto della villa del vicino con il muso della macchina, sì, e se dopo 6-7 anni il docente spacciatore viene beccato a masterizzare CD tarocchi, ovvero a commettere un nuovo reato, ma di diversa indole, può di nuovo patteggiare. Nessuno glielo vieta e il gioco ricomincia da capo. L'automobilista distratto o assonnato non viene sanzionato per la maggiore o minore gravità del fatto reato commesso, ma per aver esercitato un suo diritto, quello di difendersi in un rito ordinario e non in un rito alternativo.